Una chiave di lettura.
Bentrovati ancora all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Andiamo a Rimini, dove è ancora in corso la 34esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Siamo collegati con il nostro studio esterno con l'inviato della Radio Vaticana Alessandro Guarasci, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti da Rimini. Allora, si prevede una giornata, diciamo, discretamente calda, non tanto dal punto di vista meteorologico, ma diciamo da quello politico, perché oggi alle 11.15 abbiamo un dibattito, ci sarà Angelino Alfano, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, Ministro della Giustizia, e Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati. È chiaro che il dibattito verterà su temi molto importanti come la condizione dei CIE, i centri di identificazione ed espulsione, o anche la condizione delle carceri italiane che, ricordiamo, hanno avuto anche delle sanzioni, l'Italia ha avuto delle sanzioni da parte dell'Unione Europea per le pessime condizioni di vita appunto nelle carceri italiane. È chiaro che però il clima risentirà anche del momento politico. Come sapete, si sta parlando appunto della possibile decadenza di Silvio Berlusconi. Ieri c'è stato un incontro riservato, ma non troppo, tra Angelino Alfano e il premier Enrico Letta per cercare di, diciamo, disinnescare questa mina. Ancora una soluzione non è stata trovata. Probabilmente oggi Alfano darà delle indicazioni, ne parlerà, ma sicuramente la vicenda di Silvio Berlusconi peserà sulla giornata odierna, sarà, diciamo, uno dei temi di discussione.
Alessandro, ieri si è parlato molto di questioni legate al lavoro, tra l'altro con il ministro Giovannini. Ci puoi riferire a proposito?
Sì, Giovannini ha detto in sostanza che se dovesse cadere il governo ci sarebbero diversi problemi. Prima di tutto, diciamo, la cassa integrazione. Ricordiamo che ci sono migliaia di lavoratori che attendono di vedere rinnovata la cassa integrazione. Il governo pensa già di far questo nei primi di settembre per un ammontare di circa 1 miliardo, poi a fine agosto, il 28 per la precisione, ci sarà un Consiglio dei Ministri che dovrà decidere sull'abolizione dell'IMU, della rata dell'IMU, e anche sull'abolizione dell'aumento dell'IVA al 22%, per cui se dovesse cadere il governo anche questi provvedimenti rischierebbero di saltare. Poi nell'autunno il governo vorrebbe affrontare il tema del costo del lavoro eccessivo in Italia, e che in qualche modo è un handicap per le aziende italiane rispetto alle loro concorrenti europee. Un altro handicap è lo scarso accesso al credito bancario, però questo è un tema che appunto il governo più di tanto non può affrontare. Invece il tema del costo del lavoro è estremamente importante. Ieri il ministro Giovannini appunto ne ha parlato, ha detto che è uno dei temi appunto che saranno, diciamo, in qualche modo sciolti in autunno, però ecco, su questo non ha fatto cifre, perché sono comunque partite per il bilancio pubblico molto sensibili. Dove si potrebbe intervenire sono le cosiddette pensioni d'oro. Pensate che ci sono persone che prendono anche 90.000 euro al mese di pensione. Però è chiaro, Giovannini ha detto, se pensiamo di fare cassa tagliando le pensioni d'oro stiamo freschi. In sostanza non è più che altro un segnale che si può dare al Paese, ma certo non si possono fare più tanto risparmi, perché comunque il numero è abbastanza limitato. Ecco, non è una cosa che andrebbe a toccare la vasta platea dei pensionati italiani.
Certamente. Alessandro, il meeting di Rimini è sempre anche una occasione di presentazione di testimonianze, soprattutto dal mondo dell'imprenditoria, anche della giovane imprenditoria, che a dispetto della crisi farebbero ben sperare, vero?
Ma senza dubbio. Io ieri ho sentito diversi imprenditori, pensiamo a Caio di Avio, oppure amministratore delegato di Banca Prossima, un po' tutti tutti, e questo non solo i nuovi imprenditori, lamentano un eccesso di regole in Italia, oltre che, come dicevo prima, una difficoltà di accedere al credito, ma un eccesso di regole. E soprattutto Moretti delle Ferrovie dello Stato ha detto che a volte questo eccesso di leggi, l'eccesso di cioè voler legiferare su tutto e tutti, alla fine è anche un ostacolo allo sviluppo. Lui ha fatto il caso di due hub ferroviari, quello di Bologna e quello di Firenze. Dice: a Bologna siamo riusciti a fare questo hub ferroviario, questo snodo grosso, snodo ferroviario. A Firenze invece non ci siamo riusciti perché ci si è messa di mezzo la magistratura. Ora è chiaro, non vogliamo dire noi,
certo,
chi ha ragione, però è chiaro che a volte vi sono condizioni di lavoro essenzialmente diverse da una parte all'altra del paese. Insomma, le leggi dovrebbero avere lo stesso peso sia a Bologna, sia a Firenze, sia a Milano, sia a Roma, sia a Napoli. Ecco.
Ti ringrazio molto per questo collegamento, Alessandro Guarasci. Ringrazio anche il tecnico a Rimini, Massimiliano D'Angelo. Ricordo che trasmetteremo in differita alle 15.06 su queste frequenze l'appuntamento di cui ci riferivi in apertura, e cioè il dibattito su una pena per redimere in una società più sicura, con Alfano e la Cancellieri. Buon lavoro a te, Alessandro, a risentirci.
Buon lavoro a voi.
E noi adesso vi facciamo ascoltare un contributo realizzato da Luca Collodi al meeting di Rimini, una intervista che ci parla del banco building.
Al meeting di Rimini siamo con Giorgio Medici, vicepresidente del banco building. Noi conosciamo il banco alimentare, conosciamo il banco farmaceutico, e cos'è invece il banco building?
Il banco building, l'ultimo nato nel 2009, ha colto l'occasione di occuparsi di tutto ciò che gli altri banchi non trattano, e quindi il banco building si occupa di materiale edile, di arredi, materiale tessile, in generale tutto ciò che di questo genere le aziende possono avere a magazzino, che non ha più mercato, che andrebbe smaltito. Cerchiamo di creare una rete dove le associazioni e le ONLUS, che invece possono beneficiarne, possano accedere a questi materiali. E il metodo è analogo a quello degli altri banchi, cioè evitare di buttare via qualcosa che può essere ancora utile. La modalità è una rete di contatti, quindi non abbiamo una logistica nostra, ma l'operazione normalmente si svolge individuando un luogo, il donatore, organizzando il ritiro da parte di chi deve ricevere, che poi si occupa lui di venire a ritirare il tutto e portarlo dove gli serve.
Medici, come si rivolgono le persone al banco building? C'è qualcuno che ha necessità magari di costruire una casa e non ha i soldi per piastrelle, per mobili? Ecco, come funziona il meccanismo?
Noi cerchiamo di far conoscere il fatto che esistiamo, proprio perché chi abbia bisogno ci contatti attraverso il nostro sito e contatti e indichi quali sono le sue necessità. Quindi dal darci un capitolato vero e proprio, al dire: io devo arredare 30 stanze, ho bisogno di letti, ho bisogno di armadi, ho bisogno di sedie, ho bisogno di vernice, ho bisogno... Cioè dice che cosa bisogna e possibilmente quanto.
Voi non vi rivolgete quindi al singolo cittadino, a una singola famiglia, ma a comunità, cerco di capire?
Assolutamente sì, il rapporto è sempre tra associazioni e aziende, ONLUS e aziende, mai al singolo cittadino. Quindi noi siamo qui al meeting invece a raccogliere lenzuole e giocattoli dai singoli privati, ma questa è una modalità un po' anomala per noi, nata dal fatto che biancherie e giocattoli le aziende non li hanno disponibili, come è capitato in altre cose, e contattare il privato per noi invece vuol dire farci conoscere. E quello che oggi ci porta un lenzuolo potrebbe essere un industriale che invece ha nei propri magazzini cose interessanti per noi, oppure uno che lavora in un'associazione e scopre che noi esistiamo e comincia a proporci le sue necessità.
La crisi edilizia di cui tanto si parla a livello nazionale ed europeo sta colpendo anche chi ha esigenze di comunità, chi ha bisogno magari di avere molte stanze, quindi comunità, associazioni. Voi intervenite in questo campo, in questo settore?
Quello che vediamo è che le realtà con cui siamo in contatto storicamente già di per sé non hanno grandi capacità economiche, quindi si rivolgono a noi dicendo: abbiamo bisogno di questo tipo di materiali. Quello che sta succedendo è che la crisi dell'edilizia rende più difficile trovare rimanenze a magazzino, quindi casomai c'è uno sforzo in più per ricercare la disponibilità di imprenditori e di aziende. Noi abbiamo casi invece particolari, cioè la grande azienda, se posso citare dei nomi con cui siamo attualmente in contatto, tipo Mapei ha un rapporto con noi che già in un paio di situazioni ha donato vernici, materiali di questo genere, in grandi quantità, perché è la grande azienda e quindi questo è quello che ci interessa.
Medici, voi vi rivolgete soprattutto all'Italia o anche per esempio alle missioni, ai missionari all'estero?
Le donazioni arrivano dall'Italia, i destinatari in effetti già dall'inizio sono anche all'estero. Le principali operazioni hanno avuto sbocco, per citare sempre delle zone geografiche, Sierra Leone, ci sono state le suore nel monastero in Angola. Abbiamo avuto operazioni in Israele, per cui materiale ospedaliero è finito all'ospedale cattolico di Nazareth. Quindi l'importante è Haiti è stata un'altra operazione con sua Marcella Catozza, dove del disinfettante che avevamo ricevuto è stato portato nel suo villa italien per dare anche un pur piccolo aiuto all'emergenza colera che si era verificata in quel periodo dove opera lei.
Ed era Giorgio Medici, vicepresidente del Banco Building, intervistato a Rimini nel meeting per l'amicizia tra i popoli dal nostro inviato Luca Collodi. Questa mattina una scossa di terremoto di 4.4 gradi è stata registrata al largo di Ancona Numana, è stata avvertita lungo tutta la costa marchigiana, alla profondità del sisma circa 8 chilometri, nessun danno. La stessa tipologia di scossa che fu registrata nella stessa zona, ovvero nel distretto sismico del Monte Conero il 21 luglio scorso, panico fra la gente, molti in strada. Il sisma ha fatto staccare un blocco di calcare dal Monte Conero, è precipitato fra la spiaggia Gigli e i lavi di Sirolo, una zona già interdetta alla balneazione perché la falesia è a rischio di frane. Ci risentiamo tra un quarto d'ora circa. L'informazione ferroviaria, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.